Allora, abbiamo visto due prime categorie che sono le netrine e semaforine. E vi dicevo, un'altra grande classe di molecole importante per questo sono le efrine, il loro recettore, che sono le molecole F. E in questo caso, come vedremo, la nozione di recettore e di ligando diventa difficile da mantenere. Perciò, tradizionalmente si dice le efrine e i loro recettori, le molecole F, ma non è una nozione, diciamo, stretta tra recettore e ligando. Queste molecole sono di diverse tipologie, possono esistere come molecole transmembranare vere e proprie, le efrine, oppure comunque associate ai fosfolipidi di membrana, cioè con il GPI, un ancoraggio GPI. E dunque le interazioni sono di tipo eustacrino, cioè stretto contatto. Interagiscono con le molecole che sono molecole F, che sono molecole transmembranari, che hanno anche lì diversi domini che ricordano quelle anche delle molecole di adesione. E troviamo sia in da un lato che dell'altro dei domini PDZ. I domini PDZ sono dei domini di aggancio, di interazione per le molecole intracellulare. Per le efrine non c'è un'attività enzimatica sul lato citoplasmatico, invece per le molecole F c'è un'attività tirosina chinasi. In effetti, cioè, la molecola recettoriale è provvista di un dominio chinasico. Una delle caratteristiche di questo sistema è che è uno dei sistemi dove si è più studiato l'aspetto della comunicazione bidirezionale. Cioè, se l'interazione tra le efrine e le molecole F ha effetto solo in un tipo cellulare oppure nei due tipi cellulari che hanno interagito. Esistono diverse tipologie di efrine, diverse tipologie di molecole F. Sono raggruppate tra quelle di tipo A e quelle di tipo B. Quelle efrine di tipo A sono essenzialmente quelle che vedevamo qua in precedenza, associate, agganciate alla membrana plasmatica attraverso un ancoraggio fosfolipidico, mentre quelle di categoria B sono quelle transmembranari. I recettori, abbiamo detto, hanno un dominio chinasico, e di solito c'è abbastanza corrispondenza tra recettore di tipo A con ligando di tipo A e viceversa. Ovviamente, come tutta buona regola che si rispetta, c'è anche una certa tipologia, alcune eccezioni, tra le efrine di tipo B2 e B3 di interazione con quella di tipo A4. Perciò, una certa corrispondenza nelle interazioni tra le A con le A e B con le B, con alcune eccezioni. Vi dicevo, il loro studio è stato particolarmente importante nello studio dell'organizzazione del sistema visivo e nel capire come i recettori visivi della retina vanno a sinattare a livello del tetto ottico. Troviamo questa differenza, perciò questa sarà il nasale, ai lati sarà il lato temporale, il nervo ciliare. Il nervo ciliare che contiene assoni che decursano e vanno a finire appunto, attraversano il chiasma ottico, e di quelli che invece non attraversano, rimangono sullo stesso lato e proseguono la strada. Per questi il chiasma ottico contiene un'attività di tipo repulsivo. Troviamo a livello del chiasma ottico l'espressione delle frene B2. E dunque gli assoni e i coni di crescita degli assoni che si trovano nel nervo ottico si suddividono in due tipologie: quelli che esprimono il recettore FB1 e quelli che non lo esprimono. Ok? Perciò le frena B2 è qua, nel chiasma ottico. Chi esprime FB1 fa parte dei rossi o dei blu? Non faccia gestacci. Cosa voleva dire? Perciò, se io mi riferisco qua, ok? Quelli che esprimono il recettore FB1, quando qua trovano le frine B1 fa sì che il territorio, il chiasma, è repulsivo. E dunque proseguono di qua. Gli altri che non esprimono FB1, per loro il fatto che ci sia l'efrina non li può importare di meno e dunque decursano. Ok? Crossano, vanno dall'altra parte. Perciò il fatto di avere l'espressione dell'efrina B1 a livello del chiasma ottico e di avere due popolazioni neuronali, provengono da ciascuna retina, con dei neuroni che effettivamente esprimono FB1 e quelli lì non attraversano il chiasma. Quelli che invece non hanno il recettore FB1 attraversano il chiasma ottico. Per loro non è repulsivo. Ok? Il fatto di esprimerlo o non esprimerlo dipende dove è localizzato il corpo cellulare. Perciò in realtà c'è già un differenziamento dei neuroni della retina in funzione della loro posizione nella retina stessa. Dipende se sono temporali oppure nasali. Quelli che sono sul lato temporale, qua, ok? A questo punto finiscono dall'altra parte. Queste qua hanno attraversato. Se andiamo a vedere l'altro, qua si vede ancora meglio. Quello è chiasma ottico, efrina B2 positiva, dalla retina. Chi arriva dal lato temporale esprime FB1 è positivo per FB1 e in effetti prosegue sullo stesso lato, non ha potuto incrociare. Chi arriva dal lato nasale, visto che non esprime FB1, ha attraversato. Quando si arriva a livello della parte che è a livello del tetto ottico, di nuovo, è un'altra tipologia di interazione, è un gradiente di efrina all'interno del tetto ottico che fa sì che chi esprime il recettore si ferma prima, Chi non esprime il recettore va oltre. E con questo ci sono, diciamo, le proiezioni che pur partendo da qualcosa che è molto simile, avendo questi territori marcati dall'espressione di queste diverse molecole, riusciamo ad avere un'organizzazione topografica. Un po' di anni fa c'è stato questo studio in vitro, tra i primi studi, per cercare a capire se esiste o meno una bidirezionalità nell'aspetto di repulsione. Cioè, come dire, se io metto due popolazioni cellulari che esprimono uno il recettore e l'altro il ligando, come interagiscono queste due popolazioni cellulari? E questo l'hanno fatto utilizzando in realtà come modello delle cellule isolate dello zebrafish, che sono state queste cellule embrionali iniettate con un tracciante fluorescente che viene mantenuto durante la divisione cellulare, in modo tale da fare fondamentalmente, forse si vede meglio qua, se si vedesse qualcosa si vedrebbe meglio, delle cellule marcate con la rodamina e delle cellule marcate con la fluorescina. No. Tipo questo, perciò per ottenere queste cellule marcate in rosso hanno utilizzato, questo era lo sviluppo embrionale del zebrafish, questa marcatura con del destrano marcato con la rodamina, semplicemente per avere delle cellule rosse. Dall'altra parte, delle cellule che sono state marcate, cioè iniettate con la fluorescina, il destrano marcato con la fluorescina, e questo mi dà delle cellule verdi. Ok. Nelle cellule rosse è stato iniettato anche l'mRNA per il recettore F. Nelle cellule verdi l'mRNA per l'efrina, per il ligando. Perciò le rosse recettore, le verdi ligando. Se si mettono popolazione cellulare a confronto, potrò vedere se le due popolazioni cellulari rimangono separate oppure se si mischiano. Se ho le cellule di controllo, quello che osservo è che quando ho messo le due popolazioni cellulari in vitro, una vicino all'altra, se non ho l'espressione dei F di efrine, troverò delle verdi in mezzo alle rosse, delle rosse in mezzo ai verdi dopo un po'. Ok? Perché? Perché a questo punto passano da un lato e dall'altro senza nessun problema. Se però faccio esprimere il messaggero per, cioè la proteina efrina, e dall'altra parte il recettore F, allora dovrei avere, o mi aspetto di trovare, due popolazioni totalmente separate. E in effetti hanno messo poi a confronto quelle che sono le diverse combinazioni tra recettori F e efrine. Perciò il colore è dovuto al destrano collegato alla rodamina o alla fluorescina, e quello che osserviamo è l'effetto di aver anche iniettato il messaggero per F o per l'efrina in queste diverse combinazioni: FA4 con efrina B2, FB2 con efrina B1, FB2 con efrina B2. Perciò FB2 con efrina B1, efrina B2, efrina B2 con FA4. Se adesso guardo questo, ho l'interazione tra FA4 oppure B2 con, dall'altra parte, l'efrina B1 o l'efrina B2. Se ho e andrò a studiare se ho un segnale bidirezionale. La situazione di partenza quando ho le molecole integre è che le due popolazioni cellulari rimangono separate. Questa è la situazione in cui è stato messo in rosso, perché sennò con il rosso non si vedeva niente, in giallo perché con il rosso non si vedeva niente, però sarebbero quelle che è il lato dove è espressa l'efrina e qua dove è espresso il recettore. Quando il segnale è integro, le molecole che sono state fatte esprimere sono integre, interagiscono, le due popolazioni cellulari rimangono separate. Adesso il problema sarà di capire se altero, perché rimuovo la parte citoplasmatica o dal lato ligando o dal lato recettore, cosa cambia rispetto all'organizzazione delle due popolazioni cellulari. In effetti è quello che è stato fatto. Perciò, in pratica, riassumendo qua, è stato messo il recettore A4B2 integro e dall'altra parte un'efrina che manca delta del lato citoplasmatico. In questo senso ho una segnalazione unidirezionale. In fondo, avendo il concetto ligando-recettore, da quello che abbiamo visto prima, il ligando non aveva nessuna attività enzimatica sul lato citoplasmatico, il recettore ha un'attività tirosina chinasi. Poteva sembrare che il segnale di tipo eustacrino con un unico senso di comunicazione cellulare, unidirezionale. Eppure, se io interagisco con questo e tolgo la parte citoplasmatica, vedo che non ho più la separazione tra le due popolazioni cellulari. Perciò il segnale, in realtà, che è quello che permette di tenere separate queste due popolazioni cellulari in questo caso, è un segnale di tipo bidirezionale. Lo stesso è stato fatto. Perciò questa era la parte di sopra con delta l'efrina. Lo stesso è stato fatto questa volta con l'efrina integra e dall'altra parte il recettore mancante della parte citoplasmatica. In questo caso vediamo che anche lì si mischiano le popolazioni. E dunque non basta un segnale in una direzione o nell'altra. Hanno invece fatto una cosa divertente, che è stato di ricostruire una possibilità di trasduzione in una direzione sola, ma attraverso il fatto di avere due sistemi monchi. Perciò quello che è stato fatto si capisce abbastanza bene qua. È il fatto di avere l'interazione fatto esprimere sia quello che è il recettore integro con il ligando tronco e poi all'inverso il recettore tronco con il ligando integro. Hanno scelto questo tipo di combinazione perché non è possibile avere l'interazione tra l'efrina B1 e il recettore FA4, perché se potesse avvenire questo, ovviamente quel tipo di esperimento non si potrebbe fare. E quello che si vede è che in questa condizione ripristina il fatto di avere la separazione fra le due tipi cellulari. Perciò nel caso delle efrine, questo è un caso dimostrato dell'importanza della comunicazione bidirezionale per avere il sistema, per avere la risposta ripulsiva. Queste erano tutte le combinazioni appunto riviste, perché le abbiamo guardate una dopo l'altra. Questa era la ricostituzione d'accordo, dei due sistemi bidirezionali ma separati. La cosa sorprendente è che per avere repulsione in questo caso devo prima avere un'interazione e devo avere un'interazione che ha mandato un segnale nelle due tipo cellulari che sono coinvolti. Perciò su quelle che sono di queste interazioni con le ifrine risulta quello che viene chiamato il paradosso. Cioè in pratica devo avere un'interazione complessa tra il ligando e il recettore in un evento di adesione di un tipo cellulare all'altro, che però è necessario per avere poi che ciascuna si allontana poi dall'altro, che ci sia alla fine un effetto repulsivo. Ci deve essere dunque un meccanismo che fa sì che dopo aver avuto l'interazione o l'adesione, se poi le cellule sono separate, ci deve essere qualcosa in più che fa seguito a questa interazione, in modo tale da provocare poi l'effetto repulsivo. Non dimentichiamo che in questi casi, di cui parlavamo prima con la retina, e stiamo parlando non di cellule, ma di un cono di crescita. E dunque il cono di crescita ha dovuto interagire con le cellule che erano presenti a livello del chiasma anche, per poi dopo ritrovare un'altra direzione. Perciò ci deve essere una fase di interazione vera e propria, seguita da una fase di repulsione. Ma se sono adese, se si sono incontrate, se c'è il recettore che interagisce con il ligando, come avviene? Beh, avviene perché se uno, ad esempio, inibisce le proteasi che possono essere attivate alla superficie della cellula, non riesce più ad avere l'effetto repulsivo. Perciò ci deve essere questa interazione, dopodiché queste molecole vengono tagliate, clivate. C'è l'azione di una proteasi che le taglia, e in particolare di questa famiglia delle metalloproteasi, che sono molto importanti nella regolazione delle interazioni e la comunicazione cellulare. Sono le proteasi che, ad esempio, non lo so, quando ci sono anche fattori di crescita che sono stati prodotti sotto forma di molecole transmembranari, poi dopo possono essere clivati per essere rilasciati. E dunque ci sono queste proteasi alla superficie della cellula. Ci sono sia sul lato intracellulare sia sul lato extracellulare. E le proteasi sono molto molto importanti nella comunicazione cellulare, e avere la possibilità di fare dei frammenti è un elemento di comunicazione sia verso l'intracellulare che verso l'extracellulare. In questo caso ricordiamo che molte di queste ifrine sono ancorate attraverso l'interazione con i fosfolipidi di membrana, con il GPI. Il taglio farà sì che in pratica potrà esserci la separazione fra i due tipi cellulari. Non solo, perciò il meccanismo è, ripeto, tutto quello che inibisce il taglio proteolitico, in realtà impedisce questa attività di repulsione, perché rimangono associate le cellule e non c'è la seconda fase, quella che è di vera e propria repulsione. Perciò un primo aspetto è quello del taglio proteolitico, non solo, ma c'è anche un altro meccanismo che è quello dell'endocitosi, cioè in pratica di integrare poi quello che era l'interazione tra recettore e suo ligando. Perciò, se questa è la cellula o l'assone che esprime il recettore, questa è l'efrina, ci deve essere questa fase di interazione, poi questa fase di interazione può essere seguita da un taglio proteolitico che separa di nuovo le due cellule, oppure addirittura praticamente un'endocitosi, cioè una... poi sui meccanismi come questo esattamente avviene, ma di avere le interazioni con alla fine praticamente strappare un pezzo della membrana della cellula vicina e di avere questa endocitosi di quella che sarebbe l'interazione fra il ligando e il recettore, in modo tale che alla fine rimangono con cellule che non esprimono nemmeno più o recettore o ligando. Perciò il risultato di questo è di avere una fase di interazione, un segnale che è bidirezionale e una terza fase che è quella di rimozione di questa interazione vera e propria, che in alcuni casi è stata dimostrata essere dipendente dal taglio proteolitico, e nell'altro essere dipendente da una fase di endocitosi, in quanto la molecola espressa dall'altra cellula si ritrova nei vescicoli di endocitosi della cellula vicina che ha interagito. Vi dicevo questi meccanismi per i quali si è studiato molto nel campo della neurobiologia, trovano adesso similitudini altissime con l'angiogenesi e con il sistema vascolare. Si trovano molte di queste figure di sovrapposizione tra vasi e crescita assonale, ad esempio, o migrazione di cellule. E dunque un aspetto anche attraversare in qualche modo i tessuti nello stesso modo, e trova conferma attraverso l'espressione di molecole simili. Perciò questo è quello che si può vedere se si fanno marcature per quelle che, questo è a livello della pelle, e in rosso sono arterie e sono state marcate con l'efrina B2, e in verde sono i nervi periferici sensoriali. E in realtà viaggiano praticamente, cioè sono quasi sovrapposti un sistema rispetto all'altro. Se si va a vedere anche l'aspetto che può avere una crescita di quello che è un vaso con quelle che sono proprio le cellule endoteliali nella formazione dei vasi, ovviamente nelle cose più piccole, dove ci sono proprio le terminazioni di questi vasi, e di trovare delle immagini che sono molto vicine tra appunto le cellule endoteliali che sono che crescono, in questo caso qua e nello zebrafish e nell'altro è a livello della retina, non so in quale modello sperimentale è stato visto, ma sia in un caso, queste sono le cellule appunto endoteliali e questo è il cono di crescita a livello assonale, e hanno delle omologie molto particolari anche nell'organizzazione cellulare che possono dimostrare. E quando si va a vedere a livello molecolare e si mette a confronto il tipo di molecole che può esprimere il cono di crescita o l'estremità appunto della cellula endoteliale che sta crescendo nella neovascolarizzazione, si ritrovano delle molecole che sono molto vicine. Perché? Perché ritroviamo le efrine sia da un lato sia dall'altro, ritroviamo le plexine di cui parlavamo con le semaforine, ritroviamo quella che sarà la neuropilina, e vi ricordate, vi ho detto, c'è anche questa interazione con il recettore al VEGF, La prossima volta parleremo di Robo e Slit, di cui non abbiamo ancora parlato, ma vedete che sono presenti in tutti e due i sistemi. Ed è interessante vedere come nel caso delle cellule endoteliali quello sia anche un modo per evitare che i due sistemi vascolari tra vene e arterie finiscano per confluire in strutture che sarebbero comune. Perciò in realtà rimangono separate anche dall'uso di questo tipo di comunicazione cellulare. Mi sembrava una cosa importante da sottolineare perché potremmo dire questo è sicuramente la frontiera verso la quale si va nella ricerca, nell'angiogenesi, che probabilmente recupererà tutta l'informazione e andrà verificato, ma not per il sistema nervoso. Perché adesso si trovano moltissimi di questi punti di convergenza tra sistema vascolare e sistema neuronale. La prossima volta facciamo qualche lavoro sperimentale su questo tipo di argomento e adesso vi riaprirei anche le task che avete fatto finora per quelli che erano indietro. Ho proseguito nelle correzioni, perciò le prime le ho finite, ne ho ancora alcune, non ho ancora finito, ma poi ci arrivo. Perciò non disperate, verifico se qualcuno ha dei problemi a vedere i risultati anche delle prime dove c'erano le conte. A parte Ulisse c'è qualcun altro che non riesce a vedere il risultato di quello che ha fatto. Perciò qualcuno vede il suo risultato, qualcuno no. No, io mi riferivo a quelle dei calcoli. Le avete viste? Lì, e giuro che il sistema è che fa una discriminazione, non sono stata io, però posso verificare. Ok, ci vediamo venerdì.